Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Ebbene sì, eccoci qua per un'altra puntata di Fuori dal Tempo. E di argomenti per così che vanno proprio al di fuori dal concetto tempo, ma non in senso positivo, è come la coscienza di Krishna, ma in senso negativo, purtroppo questo mondo materiale, questo Kali Yuga, questa nostra società ce ne danno parecchie. Uno di questi, senz'altro sarete tutti d'accordo, è senz'altro il problema, come viene detto comunemente così nelle trasmissioni o nei circoli che trattano questo argomento, il problema della droga. In effetti da sempre, almeno finché, da che si conosce la storia dell'uomo, le persone, l'umanità, così si è dedicata a prendere questi cosiddetti intossicanti. Perché? I devoti di Krishna possono darvi la risposta così alla base di tutto. C'è chi dà la colpa alla società di oggi. C'è chi dà la colpa magari alla famiglia, mancanze, carenze affettive, ricerca, chi più ne ha più ne metta, mancanza di posti di lavoro addirittura. Eppure sappiamo che da sempre l'uomo ha preso questi intossicanti, un modo per evadere dalla realtà che lo circonda. È vero che ai nostri giorni il fenomeno è diventato una questione così di massa, una questione anche economica piuttosto grossa, ed è vero anche che di questi intossicanti che si usa oggi si può morire, però è un dato di fatto che da sempre le persone bevono, l'alcol ad esempio è una droga che è usata fin dall'antichità. Oppure così usano varie erbe, fumano, non so, tipo gli indiani pelle rossa, i vari calumei, oppure i vari allucinogeni degli indiani messicani. E tutti i popoli, se noi studiamo, oppure leggiamo, anche di popoli africani, tutti quanti hanno i loro bravi intossicanti. E questo perché? Questo per entrare in contatto con qualcosa di indefinito, una ricerca. Che è vero che attraverso questo metodo è difficile, molto difficile, trovare risposte. E le risposte sono le risposte eterne alle eterne domande. Chi sono io? Da dove vengo? Dove vado? Chi ha organizzato tutto quello che mi circonda? Chi è Dio? Benissimo, e qui ci siamo, i devoti di Krishna. I devoti di Krishna hanno le risposte a tutte queste domande, non perché ce lo siamo così inventato noi questa notte, ma perché noi ci riferiamo a delle scritture autentiche che ci insegnano, ci dicono direttamente dall'alto questa conoscenza, ce la impartiscono, e adesso noi sappiamo queste risposte. E i devoti di Krishna non sentono più la necessità di ricorrere a questi metodi di ricerca, a questi metodi di fuga dalla realtà del mondo materiale, che è vero, è veramente un oceano di sofferenza. Spesso sono le persone più sensibili, persone anche intelligenti che si così orientano verso questo tipo che abbiamo chiamato ricerca, ma che però forse non è la parola esatta. E a questo proposito andiamo a sentire un'intervista, uno spezzone da una speciale Italia di Manonath Das, che ci parla proprio di questo argomento, appunto attraverso anche un'intervista direttamente fatta a una persona interessata. Quindi Hare Krishna, e mi raccomando, state all'ascolto perché sentirete veramente delle cose molto interessanti.
Beh, volevamo cominciare a parlare un pochettino di questa piaga sociale che è appunto la droga. Allora, prima di tutto volevo rammentarvi che il fenomeno cominciò negli anni 60. Qualcuno di voi obietterà a dire: no, non è vero, la droga esiste da millenni, esiste da secoli. Ecco, su questo sono perfettamente d'accordo, la droga esiste da tanto tempo. Però, così, che sia a portata di mano il fenomeno culturale che ci riguarda da vicino e del quale noi stiamo oggi parlando, cominciò negli anni 60, quando i giovani si cominciarono a risvegliare a un'altra realtà di vita. E con un certo stato di sociale, ovvero sia appunto questi giovani, si cominciarono ad accorgere che la vita era, e che la vita doveva essere, anche se magari non era, ma avrebbe dovuto essere un qualcosa di differente, così come gli era stata proposta dai genitori, dai capi della società, dai politici, dagli scienziati, dai filosofi e persino dai religiosi, che effettivamente doveva esistere una realtà di vita, non necessariamente interiore, ma una realtà di vita in senso lato, in senso largo, molto molto largo, dove esiste una realtà di vita differente. Ecco appunto, è da qui cominciò il fenomeno della droga nel mondo. Poi naturalmente qualcuno può continuare a obiettare e dire: che c'entra, scusa, tutte le persone che cercano debbono andare a finire per forza l'esperienza della droga? Ecco, questo no, perlomeno perché io ho vicino a me un'esperienza concreta, e questo assolutamente non è vero, ed è una persona che mi è molto vicino, ovvero sia io stesso, sono la persona più vicina a me stesso. Ecco, io personalmente sono l'esempio di una persona che, sebbene ricercatore fin dagli anni 60, e ho cercato disperatamente di trovare una vera realtà di vita, però non sono mai andato, non ho mai ritenuto necessario un certo tipo di esperienze. Specificatamente l'esperienza delle droghe, degli allucinogeni, di qualcosa che ti portava fuori dalla dura realtà, detto fra virgolette. Allora, un certo strato sociale, giovane specialmente, hanno cominciato a cercare un qualcosa di diverso. Chi si rivolse alla politica, chi si rivolse semplicemente a uno stato idealistico, chi si rivolse all'Oriente, al misticismo, chi alla religione tradizionale, quella cattolica, cristiana, quella che noi conosciamo qui in Italia. In qualche maniera tutti quanti si sono rivolti da qualche parte, cercando la soluzione alle proprie problematiche. Ecco, allora, un certo stato sociale, sempre di giovani, si sono rivolte verso la droga come maniera di come si dice, sondare, scandagliare, ricercare, sprofondare dentro se stessi, conoscere un qualcosa di diverso, un qualcosa più elevato. E questo tipo di giovani, questa classe di persone, hanno cominciato a convincersi che effettivamente quello era il piano superiore che stavano cercando, che quello era il mondo che, nel quale avrebbero dovuto vivere. Però il problema fu che attraverso queste sostanze intossicanti, il risultato non era esattamente quello che si voleva. Da una parte arrivavano a un certo stato interiore, intellettuale, il quale era estatico, il quale era molto bello, rilassato, un nuovo mondo, i sensi si affinavano, si acuivano, però d'altra parte si accorgevano che il periodo in cui si poteva restare a contatto con questa nuova realtà era molto corto, doveva finire. Ecco, questo è un dato di fatto molto importante, che ogni drogato è un termine molto pesante oggigiorno. Diciamo, ogni persona che si intossica, ogni persona che prende queste sostanze, oggigiorno sono chiamati tossici dipendenti, ma ci sono anche persone che prendono droghe senza essere dipendenti da questi tossici. Comunque, persone che prendevano queste sostanze hanno avuto sempre questo problema, forse della temporaneità di questo atto. Ecco, naturalmente quando uno raggiunge uno stato di felicità, anche se apparente, uno vorrebbe sempre rimanerci in questo paradiso, però questo paradiso è anche un paradiso perduto, un paradiso che si perde. Uno prende queste sostanze, si trova in uno stato diverso, però dopo un po' di tempo deve ridiscendere alla, fra virgolette, alla dura realtà di ciò che è la vita quella crudelmente detta. Ecco, allora questo era il problema principale, che era temporaneo. Non soltanto era temporaneo, ma c'erano anche effetti collaterali disastrosi per il corpo e per la mente. Perché queste sostanze, da una parte, portavano appunto a uno stato di felicità, di serenità, di un'esperienza nuova, di sondare un nuovo mondo, però, d'altra parte, distruggevano quello che era la possibilità, una volta ritornato, di agire normalmente all'interno di una società. Da qui l'emarginazione di sentirsi sempre differenti, sentirsi differenti mentre uno è sotto l'effetto di queste sostanze e sentirsi differenti quando uno non è sotto l'effetto di queste sostanze, perché arriva un altro elemento, l'elemento della dipendenza. E dopo un certo periodo di tempo uno interiormente non può più stare in questa società, in questo mondo, in questo modo di vivere, perché ha bisogno di sperimentare, di ritrovare questo nuovo mondo che però non si può arrivare, non si può raggiungere senza l'aiuto di queste sostanze, e da qui proviene la dipendenza. Naturalmente dipendenza significa che uno è costretto talvolta fisicamente, talvolta soltanto così emotivamente ad acquistare queste cose, quindi c'è bisogno di denaro, e perché dovunque circola denaro comincia a costruirsi il cosiddetto mercato. Ecco, l'orrendo mercato della droga, dell'eroina. Ecco, nel corso di questo cammino, così come l'abbiamo delineato, pian piano gli originali idealismi che hanno mosso le prime persone a prendere queste sostanze si perdono, e la droga comincia a diventare un fatto di per sé, ovvero sia una maniera, cioè comincia a diventare fine a se stesso, mentre invece all'inizio era un qualcosa per gli intellettuali, ovvero sia c'erano determinate persone, degli intellettuali che prendevano queste sostanze per capire. Oggigiorno purtroppo le persone che prendono queste sostanze non vogliono capire, vogliono semplicemente prendere queste droghe per una specie di godimento, così come può essere il mangiare, così come può essere il dormire, così come può essere il sesso o tante altre attività, e quindi in questa maniera tutto si degenera, non che la cosa non fosse degenerata anche prima, però anche quel qualche cosa di materiale, che già era materiale prima, però si sta degenerando sempre di più.
Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach in cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side.
Ecco, voi sentite Jim Morrison, non abbiamo oggi un'intervista ai diretti interessati, comunque quindi abbiamo scelto questo disco. Ecco, questo disco, questo è Jim Morrison dei Doors, sicuramente molti di voi conosceranno Jim Morrison, tanto più conosceranno i Doors, o viceversa, molti di voi conosceranno i Doors e ancora di più Jim Morrison, il capo, il fondatore di questo complesso. Allora, chi era Jim Morrison, cosa faceva, cosa diceva? Molto semplice, Jim Morrison era un ricercatore, una persona, era un poeta, era un musicista, un bravo poeta, un bravo musicista, e attraeva le folle con la sua personalità e il suo carisma, ma in effetti non era soddisfatto, era infelice, si sentiva incompleto, cercava una realtà superiore. La cercava così disperatamente che non gli importava con quale maniera cercarla. La cercò anche con queste sostanze intossicanti, con le droghe, fino a che il giorno fatale arrivò per Jim Morrison. Arrivò per Jimi Hendrix, per Janis Joplin, arrivò per tanti altri grandi artisti. Arrivò per grandi filosofi, scrittori, musicisti, arrivò per molte di queste persone che hanno caratterizzato una certa, come si può dire, un certo movimento culturale di una certa generazione.
Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
Bene, oggigiorno l'immagine non è più tanto intellettuale, non è più tanto idealistica, ormai c'è un mercato vero e proprio e spesso questo mercato diventa spietato. Ecco, ora abbiamo dei dati qui davanti, abbiamo visto che negli ultimi mesi addirittura soltanto qui nella città di Catania sono migliaia le persone che in qualche maniera cercano aiuto e liberazione da questa piaga, come se fosse una specie di malattia infettiva, come la peste. Nel tempo passato c'era appunto questo fatto, c'era appunto il fatto che intanto scoppiavano queste grandi epidemie e che appunto la droga oggigiorno dai più viene considerata come una grande epidemia mortale. Bene, c'è qualcuno che si è accorto che questo mercato frutta, e frutta veramente bene, e c'è qualcuno che ci si è buttato a capofitto, quasi professionalmente, diciamo. Ecco, oggigiorno ci sono dei professionisti che come unico business, come unico affare di vita, come unico lavoro è appunto quello di rivendere sostanze intossicanti, appunto droghe. Bene, allora uno può dire perché si muore di droga? Naturalmente si muore perché la droga di per sé stesso distrugge. Una volta fu ricoverato in ospedale un ragazzo in America e questo ragazzo morì subito dopo per overdose, per overdose, quel termine che tutti quanti sicuramente conoscerete, quel termine che si indica una persona morta quando prende troppa droga, ecco, questo ragazzo morì per overdose. Gli fu fatta un'autopsia, questa autopsia fu appunto autorizzata dai genitori del ragazzo e gli fu aperta la testa e hanno visto il cervello di questo ragazzo. E hanno visto che il cervello del ragazzo presentava dei veri fori all'interno, dei veri buchi praticamente, come dei crateri che si stavano scavando sempre di più. Praticamente gli intossicanti scavano nel cervello come dei crateri, ed è questo il motivo perché un drogato generalmente, quando ritorna in realtà, le sue capacità di memoria, di afferrare le situazioni, le cose, diventa rallentato, specialmente con l'eroina. Ecco, naturalmente gli intossicanti fanno sempre male, però fanno ancora più male quando questi intossicanti vengono trattati, diciamo così, con delle sostanze, tipo addirittura talvolta ci si mette la stricnina. Ecco, la stricnina significa eroina tagliata, fra virgolette, è un termine tecnico, diciamo così, viene tagliata, ovvero se viene immischiata alla stricnina e il tutto viene venduto come eroina pura.
Manuela Prabù, non so se sai che hanno così, sono soliti tagliare l'eroina con tutto e in tutti i modi, no?
Sì, appunto.
Ho sentito anche con diciamo il piccole particelle, no? Di come si dice, il gratto del muro, come...
l'intonaco
sì,
del muro.
L'intonaco, esatto, quel gesso, ecco. Per non parlare poi del saccarosio, che fa diventare chi lo prende completamente blu.
Ecco, comunque diciamo che effettivamente questa eroina costa, un grammo di eroina costa anche 100-200 mila lire addirittura qualche volta. Bene, allora, questo è un circolo vizioso nel quale ben poche persone riescono a tirarsi fuori. Naturalmente non serve a niente mettere in prigione queste persone, non serve a niente mandare queste persone all'ospedale neanche, perché all'ospedale no, perché effettivamente non si è tolto quello che è la radice del problema, ovvero perché una persona arriva fino al punto di prendere la droga. Questo è il vero problema. È vero che la società combatte l'eroina, combatte la droga, ma è anche vero che la società, in qualche maniera, dovuto a uno stile di vivere completamente materialista, induce naturalmente una certa cerchia di persone a diventare talvolta anche dei drogati, ovvero sia induce certe persone ad andare a certi estremi. Questo è causato da una certa insoddisfazione interiore, da una incompletezza nella quale una persona non sa trovare scampo e trova scampo in una specie di paradiso inesistente che esiste solo nelle proprie allucinazioni, che non esiste assolutamente. Però il punto è che la società non dovrebbe combattere né la droga né coloro che spacciano la droga, né tantomeno poverini, per modo di dire naturalmente, coloro che prendono la droga, ma effettivamente combattere la radice del problema, che è l'insoddisfazione interiore che attanaglia ogni individuo all'interno di questa società. Allora, io volevo interrompere brevemente qui il discorso, non tanto interromperlo quanto continuarlo su un'altra ramificazione, ovvero sia continuarlo per un attimino nell'ambito di questa insoddisfazione interiore che attanaglia generalmente i componenti di questa società. Prima di tutto, questa società è una società materialistica o agnostica per definizione. Significa il non credere in valori, oppure crederci in maniera ipocrita ma senza applicarli, perché se uno crede che il fuoco brucia naturalmente non ci mette le mani dentro, perché se uno mette le mani dentro è evidente che per quanto ne dica non crede che il fuoco bruci. Ecco, il nostro espertissimo Bartaguido ci ha immesso qui nell'etere un disco di Billy Cobham che si chiama Conflitti Interiori. Conflitto significa due cose, due o più cose, che si combattono internamente senza che la persona se ne possa risolvere qual è la cosa migliore. Ecco, da una parte c'è un sistema di vita materialistico, io sono questo corpo, io non sono un'anima spirituale, Dio effettivamente, concretamente non esiste, e quindi io sono su questo mondo per cercare di godere il più possibile e diventare libero il più possibile, senza nessuno che mi dica quello che devo fare, senza un Dio che sia sempre supremo, e in questa maniera vivere. E naturalmente su questa scia c'è qualcuno che continua in una certa maniera e c'è chi invece esce un po' troppo fuori, e certo naturalmente è molto relativo decidere chi è che va fuori, chi è che resta dentro, perché da un certo punto di vista tutti quanti sono un pochettino fuori.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
I principi regolatori dei devoti di Krishna è non prendere alcun intossicante. Perché i devoti di Krishna hanno capito che siamo già abbastanza intossicati da questa identificazione con il corpo, da questo mondo materiale, da questo desiderio continuo di gratificazione dei sensi. Non c'è assolutamente bisogno di intontirci ancora di più, oppure di così distrarci, di buttarci in labirinti sconosciuti. Siamo già abbastanza ingarbugliati qua, dopo innumerevoli nascite e morti, dopo innumerevoli vite, abbiamo accumulato così talmente tanto groviglio karmatico, karma significa legge di azione e reazione, che non possiamo nemmeno immaginarlo, E certamente quello di prendere intossicanti, di intossicarsi, non è assolutamente un buon modo per sbrogliare questa matassa. Adesso abbiamo una intervista che è veramente, veramente bella da un certo punto di vista. Ci fa capire in che situazione si può trovare una persona anche intelligente, sensibile, un ragazzo, che sembra al di là del suo potere effettivo, qualcosa che lo prende, questo discorso della droga e questa sciafazione, era il termine giusto, è qualcosa che lo prende, che lo tiene al di là della sua volontà. Lui sta cercando di svingolarsi in tutti i modi, però questo mostro lo tiene. Magari può essere interessante per tanti giovani che sono nella stessa situazione, e può essere anche interessante vedere come questo ragazzo si è avvicinato ai devoti di Krishna. Vi assicuro che questa è l'unica salvezza. L'unico modo per liberarsi dalle grinfie e della droga, degli intossicanti, e non solo, anche l'unico modo di troncare con tutte le catene che ci tengono vincolati a questo mondo materiale, che sono la causa profonda, reale, alla base di ogni nostra sofferenza.
Prima che magari ho questa famiglia, mai, non ho mai avuto una famiglia, ma prima magari che ho un punto di riferimento, non so, al limite un posto dove andare a dormire, continuavo a fare malgrado le promesse che non riuscivo mai a mantenere, no? Tutte queste cose.
Chi le facevi le promesse?
Le facevo ai miei, le facevo agli amici al di fuori di questo giro qua della roba, promesse che non riuscivo mai a mantenere.
A te stesso quante ne hai fatte?
Molto più di quelle che ho fatto agli altri. E allora niente, dicevo che adesso che invece mi ritrovo fuori, soprattutto mio padre, perché io sono mio padre, no, per quanto riguarda la famiglia, non più la mamma, e niente, mio padre, adesso che ha perso tutte le speranze in me, e che in pratica, solo perché mi ritrovo maggiorenne, così mi ha buttato fuori, mi ha messo per strada, anche se sostanzialmente potrei dargli le sue ragioni. Comunque mi sembra che ecco, ci sia molta poca cultura, siccome bisogna reagire, perché non so, mio padre, come padre può rappresentare l'emblema, però sono tutte, quasi tutte le persone che ci circondano, che ecco, pensano che un drogato sia una persona che, cioè, al limite si buca solo perché, cioè, gli piace o lo sceglie lui, ma non prescindono da un fatto sostanziale, che è quello che un tossicodipendente è una persona che, cioè, è un malato, è una malattia, è anche una malattia molto grave. Non ci sono solo i tumori, il cancro, eccetera, ma purtroppo c'è anche la roba che, cioè, ti prende tutto. E basta.
Che età hai cominciato?
Io ho cominciato sui 15 anni da un punto di vista di farmi sempre, tutti i giorni.
E quanti ce n'hai adesso?
Adesso ne ho 19, quindi saranno 4 anni e mezzo che mi faccio. Però ecco, l'eroina la conosco da 3-5 anni, e saranno 3 anni che mi faccio tutti i giorni. E prima proprio che ti dicevo questo fatto qua, adesso che mi ritrovo per la strada, sono 2 mesi che completamente, cioè così da oggi a domani, ho deciso di smettere, cosa che è difficilissima, non ci si riesce mai, lo dici, ci speri, però a un certo punto è come se sei un automa, l'indomani ti svegli con i dolori, ti svegli presso il freddo e le gambe ti portano, come se nemmeno tu la volessi, sempre nei luoghi comuni dove puoi farti le tue storie, dove anche se non hai soldi al limite facendo qualcos'altro, tipo andare in giro alla ricerca di una collana d'oro più o meno pesante, puoi riuscire a farti 1 o 2 buchi al giorno. E ora che sono solo per la strada, che sono proprio soggetto alle condizioni più inevitabili per continuare la mia carriera.
Bene, la voce che avete ascoltato poco fa è quella di Claudio, un ragazzo 19enne di Catania, che ha cominciato a 14-15 anni, lui dice 15 anni in maniera regolare, a farsi, ecco, farsi dal, nel gergo della loro, non so mai come chiamarli, comunque di questa classe di persone che prende sostanze intossicanti, specificatamente l'eroina. Ecco, farsi nel loro gergo significa iniettarsi una dose di stupefacenti, di intossicanti. E la roba naturalmente si riferisce all'eroina o si riferisce a altri tipi di droghe? Allora, questo di Claudio è un caso veramente patetico, perché io ne ho incontrati tanti di ragazzi, no? Ripeto, io non ho partecipato all'intervista, però questo ragazzo l'ho conosciuto un paio di giorni dopo che Guido aveva registrato questa chiacchierata con Claudio, appunto, e mi è sembrata una persona particolarmente lucida e intelligente, molto, questo è molto strano, particolare, perché generalmente non lo sono, cioè si pasticciano con le parole, si hanno veramente delle idee confuse, annebbiate. Invece questo ragazzo, sebbene avete fatto caso alla voce tremolante, sebbene molto sofferente, internamente combattuto, però avete sentito come i suoi ragionamenti sono effettivamente molto profondi. Ecco, Claudio è un ragazzo molto intelligente. Io non ho incontrato ancora Adriano, il secondo personaggio che fra poco entrerà in scena, che ha parlato un po' meno di Claudio, se non vado errato, vero Guido?
Sì, ha parlato meno, ma insomma.
Bene, allora, Claudio era in famiglia, un ragazzo qualunque, a un certo punto ha avuto la disgrazia di incontrare qualcuno che gli ha offerto l'eroina. Questo ragazzo l'ha accettata e a 15 anni ha cominciato a prenderla regolarmente. Vuoi dire qualcosa?
Sì, poi farà un po' la storia di come...
Ah, la farà lui personalmente?
Sì, anche Adriano.
Ah, bene. Comunque, da quello che abbiamo capito fino ad ora è che Claudio è stato praticamente il padre di Claudio ha tollerato questa situazione, non ha più la madre da quando lui aveva 11 anni, appunto ha tollerato fino a quando lui è diventato maggiorenne, dopodiché a sua detta lo ha scaraventato in mezzo alla strada. Sono sicuro che il caso non è stato proprio così, ma il padre lo avrà senz'altro voluto, rendere cosciente della sua responsabilità come essere umano e l'ha messo davanti alla dura realtà che egli doveva vivere in maniera più cosciente. Forse sicuramente sarà così. Comunque, sia stato così o non sia stato così, Claudio si è ritrovato all'età di 18 anni solo in mezzo alla strada, solo con un compagno diabolico, demoniaco, come l'eroina. Ha promesso tante volte di non farsi più agli altri e a se stesso soprattutto, non ci è mai riuscito perché la mattina si svegliava, dolori dappertutto, sudore freddo addosso e si è ritrovato ogni mattina andare negli stessi luoghi dove sapeva che avrebbe trovato l'opportunità di farsi, fra virgolette. Bene, continuiamo a sentire Claudio che ci racconta la sua epopea.
Questo è il mio fede, ho dovuto smettere di credere. Proprio forse perché mi ha aiutato il fatto di ritrovarmi solo, ecco, adesso a questo punto voglio reagire, però non so fino a che punto posso avere la forza ancora di sapere, di non essere eccessivamente vittimista di questa cosa, però è un fattore, ecco, molto razionale, concreto, il fatto che sono solo. Ecco, non so fino a che punto posso riuscire a resistere. Senza nessuno che possa perlomeno capirti, perché sì, le persone che ti danno la pacca sulle spalle, sì, ci sono queste persone qua che ti dicono beh, coraggio, dai, però ecco, concretamente le persone poi la sera vanno a casa loro, non pensano più nemmeno che ti hanno incontrato durante il corso della loro giornata.
Quindi un aiuto, no? L'avete trovato in qualcuno? Tu hai detto di no, eh? Tu?
Ma io sì, l'ho trovato l'aiuto nell'ospedale, diciamo. Che...
Nell'ospedale? Quindi nella cura di disintossicazione. Ma ora siete lì?
Sì, siamo in cura tutti i giorni, andiamo regolarmente, prendiamo il metadone e almeno io non penso più a bucarmi da ieri proprio, io ho iniziato, non ci ho pensato, oggi non ci sto pensando più. Mi sento bene così, basta.
Allora, l'unico aiuto in cui voi potete sperare...
...ad altre cose. A rifarmi una posizione, a rifarmi trovare un lavoro che mi dia soddisfazione e basta. Poi.
Quindi attualmente l'unica cosa che vi posso dare aiuto è l'ospedale, è la cura di disintossicazione.
Esatto. Va bene, non chiamiamola cura di disintossicazione perché non disintossica. Diciamo che il metadone è eroina, è sintetica. L'unica cosa che ce la danno gratis invece è comprarla nelle piazze, ce la danno in quel modo. Ce la danno a scalare, oppure se non vuoi scalare tieni sempre quella media.
Allora, tu da quant'è che sei all'ospedale?
Da ieri che...
E tu invece?
Da una ventina di giorni.
20 giorni. Quindi attualmente state lì anche di notte? Sì.
No. È la terapia col metadone
o la terapia... È un minuto, ti danno un bicchierino, te lo bevi e basta, poi te ne vai.
Questo a livello di ambulatorio, ecco. Questo è un altro fatto che, per esempio, a livello di struttura... Ci lascia riflettere, perché se la terapia del metadone fosse accompagnata da terapie, non so, più o meno morali, che ti permettessero di ritrovare un tuo spazio, e allora magari si otterrebbe molto di più di quanto non si ottiene con metadone, perché il metadone, se ci pensi bene, in fondo
è una droga.
Sì, no, questo non c'è bisogno di pensarci, perché cioè assodato che il metadone è una droga, è una roba, è diverso, però è sempre roba. No, volevo dire che se ci fai caso, sono tantissime le persone che noi incontriamo ogni giorno all'ospedale, tutti, quasi tutti i nostri amici,
sì,
fanno uso, sono tossicodipendenti, sono incrociati, metadone, perché fanno uso di eroina e metadone e non riescono a farne a meno,
sì,
ed è l'uno e dell'altro.
Allora, quando è la fine si prende tutte e due?
Sì, se non stai tranquillo.
Se invece noi facciamo solo uso di metadone, roba non usiamo più questo. Ci sentiamo bene così.
Bene, avete sentito anche la voce di Adriano, è entrato all'improvviso, ed era quell'altra voce. Bene, Claudio e Adriano stanno raccontandoci le loro storie, di come sono entrati, di come stanno tentando di uscire, e hanno avanzato anche delle critiche circa il sistema di disintegrazione, di come questa società sta cercando di recuperare coloro, i tossicodipendenti. Bene, prima di tutto, tanto per cominciare, se si vuole effettivamente risolvere il problema dei tossicodipendenti, bisogna vedere qual è la causa che hanno portato questa gente a intossicarsi. Bene, altrimenti cos'è che si può risolvere? Se uno non toglie la causa del problema, automaticamente il problema si riaffaccerà in qualche altra maniera, in qualche altra circostanza. Praticamente non si risolve niente in questa maniera. Oppure si risolve veramente in una percentuale così minima da diventare addirittura quasi impalpabile. Di fronte naturalmente al grande problema degli intossicati. Si dice, ieri io stavo leggendo un articolo, che ci sono addirittura qualcosa come decine, comunque non ricordo ora il numero esatto, comunque decine di migliaia di persone che ogni città prendono eroine e altre droghe varie. Ma noi pensiamo che una mancanza spirituale, una mancanza di valori veri nel quale uno credere, questa è la causa principale del problema. Effettivamente la gente non crede più in quello che fa, non gli dà più quel valore che magari i suoi predecessori gli davano, si trovano insoddisfatti, intorno a sé vedono tutte cose senza valore e quindi praticamente, coscientemente addirittura, molti di loro si distruggono, si rovinano. Avete sentito addirittura, ci sono delle persone che poi diventano tossicodipendenti di metadone, addirittura, e eroina contemporaneamente. Pensate un pochettino. Bene, noi abbiamo fatto grande lavoro di recupero di drogati, quelli perlomeno quelli più pronti per accettare uno stile di vita così diametralmente opposto dalla loro vita materialistica, e noi pensiamo che semplicemente col canto di Krishna e trovare la propria natura originale si possa risolvere i loro problemi radicali.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Cercano di appendere il cappello dove la mano non può arrivare. Loro non sanno niente, vogliono insegnare. Un cuore duro come pietra, che pretendono di amare, stanno cercando un raccolto senza seminare.
uccidono i figli prima che siano nati. Si credono progressisti invece che spietati. Intossicarsi in vite da generazioni. Fuoco da bere e fumo dentro nei polmoni. E non importa quello che si sta mangiando, quando non è mai chiaro dove si sta andando, quando il cervello è buco sempre in espansione, per chi non pensa a Dio che come un'illusione, se stai sentendo odor di fumo, il fuoco sai non è lontano, ora è il momento di impegnarsi ad essere il fiamme della realtà. Quando la gente si lamenta e tutto rotola in giù, sta morendo, è chiaro già la società. Cercano di appendere il cappello dove la mano non può arrivare. Loro non sanno niente, vogliono insegnare. Il cuore è duro come pietra, pure pretendono di amare. Cercando un racconto senza seminare. L'inquinamento è un fatto, non stupisce più. Se cade a pezzi il mondo, cade a pezzi tu. La scuola è come fosse un mattatoio. Stanno uccidendo tutto, la cultura è buio. Donne vogliono fare ciò che chiede l'uomo, e gli uomini non sanno neanche più chi sono, e i ragazzi se ne vanno appena sanno camminare, ed è un linguaggio sporco quel che imparano a parlare. Se stai sentendo odor di fumo, il fuoco sai non è. Ora è il momento di impegnarsi adesso e fiamme la realtà. Quando la gente si lamenta e tutto rotola più giù, sta morendo, è chiaro già la società. Vestono di pelle dopo averli spogliati. Il cane come un figlio, la mucca è trucidata. Il cacciatore sembra quasi uno che ama la natura. La confusione è tanta che rispunta il destino. A mascherare il niente che c'è dietro l'uomo. Mascherare discordia, orgoglio e ipocrisia. A mascherare la vita e farne una bugia. Se stai sentendo odor di fumo, il fuoco sai non è lontano. Ora è il momento di impegnarsi adesso e infiamme la realtà. Quando la gente si lamenta e tutto rotola. Cercano di appendere il cappello dove la mano non può arrivare. Loro non sanno niente, vogliono insegnare. Il cuore è duro come pietra, pure pretendono di amare. Stanno cercando un raccolto senza seminare. Cercano di appendere il cappello dove la mano non può arrivare, loro non sanno niente, voglio.
Abbiamo ascoltato Claudio Rocchi e Krishna Chaitanya che cantava una canzone dal titolo La società a Villa, in uno dei suoi più belli album Rasa Mandala Reggae, in compagnia con Kevin Douglas, Paolo Tofani e altri insigni musicisti. Allora, RKC grandi interviste, abbiamo ottenuto un'intervista da Claudio e Adriano, due ragazzi che hanno avuto la disgrazia nella propria vita di vederci entrare dentro l'eroina. Allora, c'era Adriano che stava appunto dicendo che probabilmente un lavoro e una casa, qualcosa del genere, avrebbe sostituito il gusto superiore dell'eroina, ma in effetti anche loro si sono detto che l'eroina è come la mamma. La mamma non si può dimenticare mai. Così anche l'eroina non si può mai dimenticare, a meno che una presenza superiore non venga a farcela dimenticare. Allora Krishna, la suprema persona di Dio, è la persona che può sostituire come presenza qualitativa e quantitativa la droga, la mamma, tutte le altre cose. Bene, comunque abbiamo altre cose da dire, sentiamo nel frattempo Claudio e Adriano.
Io ho una casa molto più bella e anche molto più grande della sua, perché il tetto di casa mia è il cielo pieno di stelle.
Lui è ricco, però suo padre l'ha buttato.
Cioè sì, da questo punto di vista, ecco, la schizzia a parte, il dottore umoristico a parte, mio padre è molto facoltoso, però...
Ma tu hai cominciato con i soldi che ti dava tuo padre?
All'inizio sì, quando mi bastavano 30 o 50 mila al giorno, poi non li ho più nemmeno accettati i soldi di mio padre.
Ma lui te li dava apposta?
No, lui non me li dava più, non li dava più nemmeno quelli per le sigarette, per quanto là. Perché io quasi subito dopo essermi fatto, essere entrato a ruota, sono stato molto sincero con mio padre, dirgli che sai papà, io mi faccio. Intanto, ecco, così, per dargli una notizia di curiosità, però quanto perché cercavo un aiuto, l'aiuto che lui mi ha dato, che non è il mio caso, sono molti i genitori che aiutano, e io spero che in questo momento chi mi stia ad ascoltare, ecco proprio per quello che sto per dire, mi stia ad ascoltare bene. La droga ormai è entrata in molte famiglie qui nel nostro paese, nelle città d'Italia, no? Ecco, i genitori molte volte cercano di aiutare i loro figli, però lo fanno in maniera del tutto propria, cioè pensano di fare del bene, magari invece stanno commettendo degli errori come quelli che ha fatto mio padre, che cioè a suo piacimento ha deciso, cioè, dopo...
Posso vedere cosa?
E dunque dicevo questo, mio padre, dopo che io mi ero ricoverato tante volte in ospedale, eccetera, dopo che ero stato anche in carcere, tutte esperienze che ogni volta mi servivano per dire adesso è finita, invece ci ricadevo ogni volta più della volta precedente, sempre così, perché uno ci ricade sempre peggio di prima. E niente, mio padre dice ti spedisco in una comune, cioè l'ha fatto di sua iniziativa, continuando nella sua opera di aiuto del tutto personale, dicevo. E ecco, questo secondo me è stato un grave errore, perché sì, bisogna tenere conto che sono sempre fattori soggettivi, cioè c'è chi sta bene e c'è chi trova soluzione in una comune, ma io in quella comune, non so se sono tutte così, ma in quella dove sono stato io, si trovava in provincia di Reggio Emilia. In quello comune dove mi trovavo io ho trovato invece la restrizione. Sì, magari, ecco, sono anche cosciente del fatto che quando ero lì nella comune è coinciso un periodo in cui proprio ero in astinenza, cioè non è che mi fossi curato prima di andare là, è che mi facevo. Perché sono andato alla comune addirittura, cioè si faceva una vita, penso, allucinante, ecco, dicevo prima è soggettivo, c'è chi trova un aiuto, io ho trovato qualcosa che mi stava distruggendo, perché l'eroina ti porta all'esaurimento nervoso. Io sono già all'esaurimento nervoso, io ero in quelle condizioni, proprio mi avrebbe rovinato, perché lì si parlava di non so, di economizzare le sigarette, lì cioè, era un carcere, solo che era un carcere in cui si stava tutti insieme, un carcere in cui avevi più spazio, anziché stare in una stanza di un paio di metri quadrati, cioè vivevi in un casolare di campagna, però ecco, no, non vedevi la gente fuori, c'erano persone che stavano lì da 2 anni e non sapevano nemmeno cosa significava, cioè vedere una persona non so, che cammina per strada, vedere una macchina che passa. Queste sono tutte cose che per un ragazzo come me, che sono sempre stato abituato a vivere, cioè in mezzo alla strada, sin da piccolo, cioè, ricordo che da 10-12 anni in poi non ho più avuto orari, cioè, sì, gli orari li ho avuti, ecco, ma molto relativamente. All'inizio se facevo una telefonata, dicevo papà, io sono a dormire a casa di un amico, anche se ero piccolo, cioè, mi ricordo che cioè, me lo permettevano. E qualcuno adesso non cominci, ecco, a storcere il muso, perché questo non è un errore che ha fatto mio padre, il fatto di lasciarmi più o meno libero, ecco, qualcuno penserà sì, allora è questo il discorso, ho avuto troppa libertà, cioè questo non significa niente, perché non possiamo mai prescindere da un fattore individuale. Purtroppo ho detto che l'eroina è una brutta bestia che attacca, cioè, senza motivazioni, senza niente, cioè non guarda in faccia nessuno la roba, e purtroppo succede che ti capita, ecco, le circostanze sono un fattore secondario, no? Cioè le circostanze sono il pretesto, perché conosci l'eroina, ma a un certo punto poi l'eroina non sono più gli altri a fartela conoscere, come nella stragrande maggioranza dei casi, anche nel mio, ma a un certo punto l'eroina te la vai a cercare. Tutto questo. E ritorniamo al discorso di prima, quello che ho iniziato a fare, qui scantoniamo un po', anche perché ecco, scantonare forse non lo si fa mai se parliamo di questo argomento qua, perché ci sarebbero da dire molte molte cose, anche perché sostanzialmente noi parliamo, noi cerchiamo di descrivere cos'è l'eroina, cosa significa essere tossicodipendente, ma a un certo punto la realtà è sempre quella che chi non conosce effettivamente il tipo di storia che ti dà in testa la roba non potrà mai giudicare obiettivamente con piena coscienza di cosa significa questo fatto. E i genitori che vogliono aiutare i loro figli, ecco, discorso di prima che facevo io, i genitori che vogliono aiutare i propri figli devono anche cercare di non prendere delle iniziative sporadiche, più o meno sporadiche, cioè proprio di piena iniziativa e di piena coscienza, credendo di fare del bene, o a volte, cioè, come penso sia il caso di mio padre, a volte volutamente del male, no? Perché non si sa mai la reazione che può avere il soggetto, in questo caso il figlio, la figlia, eccetera. Quindi bisogna sempre consultarsi con qualcuno che magari sia un po' più esperto a questo scopo, anche se purtroppo le strutture e l'organizzazione le conosciamo, sono quelle che sono, ma in ogni caso è consultarsi con un consultorio, ecco, appunto, o con delle strutture adatte che cercano di seguirci e cercano. Questo è un discorso che lascia riflettere parecchio, perché a un certo punto se c'è qualcuno che per noi vorrebbe fare qualcosa, potrebbe fare qualcosa di importante, c'è qualcun altro che non glielo permette, capito? Perché noi siamo soltanto dei burattini che abbiamo i fili, ma qualcuno questi fili li tiene. Ma...
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
dal tempo. Abbiamo sentito, come diceva Claudio, sì, qualcuno li sta tirando questi fili, eh? Qualcuno ci sta manovrando come delle marionette e noi sappiamo chi è. Sono i tre guna, i tre modi della natura materiale: virtù, passione, ignoranza. Sono loro che stanno manovrando i nostri fili e noi ci muoviamo così, pensando che quello sia il nostro desiderio, il nostro pensiero, la nostra vera volontà, proprio che parte da noi, la verità. Invece abbiamo sensi così imperfetti, ma così imperfetti. Se una volta tanto invece di partire da io, partissimo da Dio, sarebbe molto più semplice in un certo senso, perché se partiamo da Dio, allora ci chiediamo senz'altro invece di che cosa posso fare per essere migliore io, e non migliore in senso spirituale, se noi partiamo dicendo ma chi è Dio? Senz'altro, da qualche parte, se la nostra richiesta è sincera, se il nostro appello lanciato nell'etere è sincero, da qualche parte arriverà sicuramente prima o poi la risposta giusta. E se volete, io vi posso dare un consiglio. La risposta giusta la trovate dai devoti di Krishna. Quindi non cerchiamo responsabilità in altre persone, in altre cose, in altre società. Sì, è vero, superficialmente si possono anche trovare delle cause nella società, nel governo, ma in realtà la causa della nostra sofferenza è siamo noi stessi. Siamo noi che abbiamo deciso di utilizzare il nostro libero arbitrio per combinarci questo bel guaio. E Krishna, Dio, la persona suprema, da padre gentile, ci sta dando tutte le agevolazioni perché noi sperimentiamo fino all'ultimo, sperimentiamo questa follia di crederci Dio. E lui è lì, è sempre lì nel nostro cuore, nella forma di Paramatma, e continuamente ci dà suggerimenti per come riprendere il giusto sentiero. Quindi benissimo, e tu che stai ascoltando adesso, RKC Radio Krishna Centrale, hai preso proprio la strada giusta.
Ma in questa vita stesso, adesso, oggi, today, now, possiamo cominciare a chiedersi dove sto andando. Do you know where you're going to? Sai dove stai andando? L'unica che è forma di vita che afforda, dare all'uomo l'opportunità di fare questi tipi di domande. L'unica forma di vita che ci permette di capire, di trovare le risposte giuste, le risposte sensate. In questa vita dobbiamo sviluppare un gusto superiore. Così possiamo vivere questa vita coscientemente. In questa maniera usiamo la vita per prepararci per la morte. Una morte che, quando noi sappiamo che cosa vuol dire la morte, sappiamo, come Cristo Cittadino ha spiegato in questo programma, che la morte non esiste, è solo un cambiamento del corpo. Adesso ascoltiamo una canzone che spiega questo, un gusto superiore. Do you know where you're going to?
Dovrei star bene, dovrei essere tranquillo. Non ho problemi, tutto mi va a meraviglia. Le sigarette, la TV a colori, i miei fumetti, la moglie bella, l'appartamento e tutto in banca. Mi sembra chiaro che la vita va vissuta, dobbiamo godercela che un giorno poi è finita. Quello che conta è il mio lavoro e la famiglia. Mi sento giusto, dovrei essere contento. Adesso che ci penso, se ci penso bene, sono più tanto sicuro di questa dimensione. Io l'ho già vissuta tante altre volte, e tutte le cose che avevo sono diventate niente. Allora mi domando, dov'è che sta l'errore? È chiaro che la vita che faccio è tutta materiale. È meglio che mi fermi, un po' a pensare, qual è la ragione reale di questa confusione? Dovrei star bene, dovrei essere tranquillo. Mi sento giusto, dovrei essere contento.
Hare Krishna, siete sintonizzati sulle stazioni di RKC, Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna. Hare Krishna. Questo movimento spirituale, basato su una concezione di vita semplice e una filosofia molto elevata, dimostra come, al di là di tutti i pregiudizi, sia ancora possibile ai giorni nostri unire la teoria alla pratica. L'obiettivo è risolvere nel modo più naturale e più semplice le esigenze economiche e materiali per dedicare tempo ed energia ad approfondire i valori reali dell'esistenza. Hare Krishna.
Krishna das ewig Spaß, Holy Toro du Kongai.
Krishna das ewig Spaß, Holy Toro du Kongai.
Arivo.
Krishna Haribo, siete in ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale. Radio Krishna Centrale è la radio per il movimento internazionale per la coscienza di Krishna. Lonely souls, sono tante persone che si sentono soli in questo mondo. Perché hanno cercato un amore, una sistemazione piacevole, una sistemazione che dura per un'eternità, almeno per un po' di tempo. Ma purtroppo, se uno vede bene la vita materiale, ogni cosa che è iniziata, anche se iniziata un po' piacevole, anche con un po' di speranza, è destinata a finire. Niente, nothing, rimane lo stesso. L'unica cosa che rimane sempre lo stesso, è sempre in aumento, è la felicità, la conoscenza spirituale. Try love. Provate amore, amore per Dio. Amore per Dio è un amore che esiste per sempre, una felicità che è sempre in aumento. Try Jai Love. Try Jai Love vuol dire in altra espressione già un altro nome per Dio, come Krishna è nome per Dio, che vuol dire infinitamente affascinante. Ma i nomi di Dio sono illimitati. Quindi non importa se tu pensi o chiama Dio un altro nome, Giova, Allah, Buddha, Già o Krishna. I nomi sono differenti, ma la persona suprema è sempre la stessa. Provate amore per Dio, scoprirete un'esperienza diversa, un'esperienza piena di speranza. Un'esperienza come non avete mai vissuto. Questa radio, RKC, esiste per stimolare nella gente la curiosità a conoscere Dio nel suo aspetto più personale. E quando noi siamo coscienti della nostra vera identità, l'identità di Dio, le nostre relazioni con Lui, possiamo cominciare a vivere molto, molto meglio in questo mondo. Possiamo anche prepararci per la nostra prossima vita. Perché sapete che voi siete eterni, è vero? Sapete che noi siamo anime spirituali, eterni. Noi non moriamo mai. Sì, possiamo lasciare questo corpo, ma veramente questo corpo è solo una fonte di sofferenze. Pensate bene. La nascita. Le malattie. Invecchiamenti. E poi, a cosiddetto, morte. Tutte queste illusioni, tutte queste sofferenze vengono da questo, direi francamente, maledetto corpo.
ma non è per caso che noi siamo qui in un corpo materiale, dobbiamo subire questo tipo di sofferenze. È veramente noi che abbiamo voluto venire qua. Non possiamo dare la colpa al corpo. Addio. La colpa, la responsabilità è nostra, quindi dobbiamo in queste vite diventare più cosciente e giudico più coscientemente, con responsabilità. It's time for the world to try God's love. To try love of God, of Sri Krishna. Try. È ora per il mondo di provare amore per Dio. Provatelo. When will the world wake up and try? Quando il mondo sveglierà a cominciare a amare Dio. Try, yeah, yeah, yeah. Prova, prova. Sarete grati. Avete un vero apprezzamento di amore per Dio. Basta provarlo. Adesso ascoltiamo le canzoni che è intitolato Caro Signore. Siamo in Italia, quindi ascoltiamo un paio di brani in italiano, perché abbiamo dei volti italiani che hanno scritto, prodotto, cantato canzoni veramente stupende che spiegano questa filosofia, perché per aiutarci a capire di più di questa conoscenza molto, molto, molto profonda. Ma non così profonda che è difficile per una persona a capire. Anzi, la coscienza di Krishna è la nostra coscienza originale. Cari Signore.
Regoli un po' la sua vita.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Ci sono tante persone che stanno cercando di fare l'impossibile, cercando di utilizzare questo corpo materiale per fargli fare delle imprese così grosse, grandi, esclusive. Ma se abbiamo voglia, dico io, di fare delle sfide, allora perché non fare la sfida più grande? Vincere il nostro falso io, la nostra falsa identificazione con questo corpo e fare la scalata, l'impresa più grande che possa fare un'anima individuale incarnata qui in questo mondo materiale. Fare il balzo che ci porta al di là dell'oceano dell'esistenza materiale e andare nel mondo spirituale. Non c'è impresa umana che sia altrettanto grande, altrettanto importante come questa. Se noi riusciamo a fare questo passo, questa grande impresa, allora automaticamente avremo conquistato le montagne più alte, i mari più profondi, i pianeti. Andare sulla Luna diventerà veramente una cosa da niente. Ogni cosa, ogni impresa di questo mondo materiale sarà semplicemente una sciocchezza. Tornare sotto la protezione di Dio, Krishna, la persona suprema, così in modo diretto, ma che cosa volete che sia in confronto fare qualsiasi cosa in questo universo materiale? Questo universo materiale che è così piccolo tra gli infiniti universi che emanano dai pori della pelle di Mahavishnu, e Mahavishnu non è altro che un'emanazione di Krishna, Dio, la persona suprema. Quindi pensate quanto è piccolo il nostro universo, quanto è piccolo il nostro sistema solare, quanto è piccolo il nostro pianeta, quanto è piccola la nostra nazione, la nostra città, il nostro paese, quanto siamo piccoli noi. Andiamo a sentire da uno speciale taglio di Krishna Premadas cosa ci sa dire e cosa ci può dire su queste imprese umane.
La grande scalata al Polo Sud. Pensate, uno può pensare che al Polo Sud c'è caldo, perché se c'è freddo al Polo Nord, ma invece no, cari signori. È freddo, molto freddo anche al Polo Sud. Un leggero e veloce scafo a due alberi, il Basile, 8 uomini a bordo, 5 sono provetti alpinisti. La meta? Ma la meta, io direi, suggerirei il mondo spirituale, ma in realtà questi signori vogliono andare al Monte Paget, a 3000 metri nella Georgia del Sud. Pensate, un'arrampicata terribile e affascinante da un certo punto di vista in mezzo ai ghiacciai che si buttano direttamente nell'oceano. Lei ragione a Rossi la farebbe? È una cosa del genere? Così, per rompere la monotonia della vita che sta vivendo. Sa quante casalinghe vorrebbero farsi questa avventura? I ghiacciai del Polo Sud. Sapete che cos'è questa? È la prima tappa verso la conquista delle alte vette del continente antartico. certo che oggi succede di tutto e non possiamo meravigliarsi più di niente. Naturalmente, anche se queste possono sembrare delle grandi avventure, delle grandi imprese, delle grandi prove di forza, in realtà sono abbastanza, considerando la situazione in cui vive l'umanità in questo momento, le esigenze particolari che sono alla base della, così, del riuscire a vivere bene, di riuscire a organizzare una società così più adatta a essere chiamata umana, sembra piuttosto bizzarra. Dal punto di vista della coscienza di Krishna, noi possiamo dare delle indicazioni che sono naturalmente di un altro tipo, cioè se volete fare una scalata, scalate questa identificazione falsa che abbiamo di noi stessi e arrivate alla cima, che è la scoperta della nostra vera identità, che è appunto quella di essere chi? Anime spirituali eterne, costantemente al servizio di Dio, Krishna, la persona suprema. Ma il mondo continua nella sua demenzialità quotidiana e naturalmente noi non possiamo far altro che suggerire a questi signori, che adesso poi andremo avanti nella descrizione di questa avventura che sembra interessante dal punto di vista soprattutto organizzativo, suggeriremo di cantare almeno Hare Krishna, mentre loro sono sulla barca, su questa meravigliosa barca che si chiama Basile, a due alberi, questo scafo veloce e leggero, come definito qui, gli suggeriremo di cantare il mantra Hare Krishna. Così, mentre saranno così nell'alto, in questo altipiano meraviglioso, dove all'orizzonte compariranno le prime vette della Georgia del Sud, che è un anfiteatro di 170 km di ghiacciai, pensate, e di montagne, che è quasi una copia delle Alpi trasferita nell'Oceano Australe, questi impavidi 5 esploratori canteranno il mantra Hare Krishna, perché no? Il mantra Hare Krishna veramente si può cantare dovunque ed è di buon auspicio. Sono convinto che se canteranno il mantra di Krishna tutto andrà veramente molto molto bene. Andiamo un po' a vedere esattamente quali saranno le mosse di questi simpatici esploratori contemporanei. Il programma è nutrito e partirà il 23 dicembre del 1979. Il Basile, questo due alberi leggero, è il catch d'acciaio e due alberi protagonista della nostra avventura in Georgia del Sud, molla finalmente gli ormeggi dallo Yacht Club argentino di Buenos Aires e inizia a risalire il vento bordeggiando nelle acque fangose del Rio della Plata. Tra l'altro questa è una storia che è già successa, quindi stiamo tornando indietro nel tempo proprio per farvi rivivere momento per momento questa avventura di questo equipaggio molto particolare. Poi Poyet e Denis, due degli alpinisti della spedizione che hanno dovuto raggiungere Buenos Aires in aereo, non hanno mai messo piede su una barca a vela, pensate. Avranno il loro battesimo del mare alle basse latitudini, quelle che i navigatori oceanici chiamano dei 40 ruggenti e dei 50 urlanti. Dai 37 ai 54 gradi sud, latitudine della Georgia, ci sono effettivamente solo 17 gradi, ma al passaggio di ognuno di essi il mare si fa sempre più cattivo e più duro. Navighiamo da 12 giorni e il barometro comincia a scendere, ma il maltempo che si avvicina gonfia il mare e soprattutto copre il cielo ed impedisce qualunque osservazione astronomica per fare il punto della nave. Dopo 36 ore in cui non siamo riusciti a stabilire la nostra posizione precisa, all'alba del 5 gennaio compaiono all'orizzonte le prime vette della Georgia del Sud. È un anfiteatro di 170 km di ghiacciai e di montagne che arrivano a 3.000 metri, quasi una copia delle Alpi trasferita in pieno oceano australe. L'isola ospita 15 tecnici di una base inglese, la terra abitata più vicina è a più di 3.000 km di distanza. Le montagne della Georgia del Sud sono quasi sempre completamente inesplorate. Io direi di fare un applauso, sì, sì. Se lo meritano. Ecco. Perché questa storia è, mi sembra molto interessante, mi raccomando. Molto interessante. Andiamo avanti. Pensate che risveglio al mattino, Per il barometro che scende sempre. Dico, non è certo come qui, Qui adesso è un po' freschino, dico, ma da quelle parti siamo bassi, come temperature, siamo molto bassi. Certo che la mattina al risveglio deve essere una cosa un po'... Però bisogna anche considerare il fatto di dove siamo, dove sono. In questo posto meraviglioso, in questa copia delle Alpi, è trasportata come per incanto in questo oceano, australe. Pensate che immagine. Certo che Krishna è veramente un architetto incredibile, uno scenografo incredibile, un regista veramente fantastico, il più fantastico. Comunque io spero che questi signori al mattino si sveglino in questa maniera, così. Sì. Speriamo bene.
Oh, come mi sento bene questa mattina. Ho riposato veramente bene. Questo perché ieri sera ho letto alcune pagine di un libro stupendo. Sì, un libro, devo dire, un libro speciale. Un libro che fa parte di una collana chiamata I Grandi Classici dell'India. Che belli, mi hanno fatto proprio un bel regalo ieri, sì, sono veramente contento. Allora, dunque, dov'ero rimasto?
Sì, se questi signori si alzano al mattino con questo tipo di dimensione, allora, naturalmente, è necessario, andando a riposare la sera, di leggere qualcosa di questi classici dell'India, perché veramente sono i libri che poi ti danno la possibilità di avere questo risveglio così gioioso, così calmo, così rilassato, Penso che nessuno di voi al mattino abbia questa gioia dentro, questa voglia di iniziare un altro giorno. molti sono così pieni di problemi, così pensano alle rate del televisore, alle rate della macchina, andare in ufficio, il padrone di casa, insomma, così tanti impedimenti alla felicità, in realtà è vero, è proprio così. E questa cosa volete farci? Questo è il mondo materiale, questo è l'elemento di base che è una caratteristica tipica del mondo materiale. Chiaramente noi possiamo anche andare al di là di questa dimensione materiale, bisogna però seguire un certo programma che potrebbe essere chiaramente anche speciale Italia dato da RKC, chiaramente, il quale vi farà sentire qualcosa che assomiglia a un altro programma, e un programma quindi all'interno del programma, se pensate un po', sembrano le bamboline russe, all'interno di questo programma che cosa c'è? Ci sono delle indicazioni che vengono da lontano, vengono da molti, molti, molti migliaia di anni fa, e sono date addirittura, pensate, da Krishna stesso, nella sua emanazione, nella sua incarnazione di scrittore, Vyasadeva, Sri Vyasadeva. E lui, Vyasadeva, Krishna, ci dice esattamente come dobbiamo fare per superare questo momento doloroso, imbarazzante, parliamoci francamente, molto, molto, non molto bello, che viviamo ricoperti da questo corpo materiale, che ci naturalmente dà l'impressione di pensare di essere il corpo materiale. Ma... quindi mi raccomando, la sera prima di coricarvi, e io lo sto dicendo anche ai nostri amici che naturalmente hanno intenzione di fare altri viaggi fantastici, perché il mondo non è altro che un grande spettacolo messo a disposizione da Krishna. La Virat Rupa, in termini tecnici, non è altro che appunto una forma impersonale del Signore Supremo che si esprime anche in quella che è tutta la manifestazione cosmica, che noi possiamo anche vedere con i nostri occhi limitati. A questo punto direi di farvi ascoltare una canzone. Una canzone che si chiama Ti piacerebbe? Via!
Serie le incertezze, le amarezze.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Tema di istruzioni precise, istruzioni sicure, naturalmente non si può dimenticare le istruzioni più sicure che esistono sul pianeta Terra. A queste istruzioni sono i Veda, Veda significa conoscenza, che nell'edizione italiana sono conosciuti come i grandi classici dell'India, tradotti e commentati da Sua Divina Grazia e Sri Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Il movimento Hare Krishna, deve la sua esistenza a questa grande personalità. E dicevamo che attraverso le sue labbra sono venute decine e decine di istruzioni pratiche su come vivere una vita impostata in un modo che ci possa agevolare il progresso nella vita spirituale. Srila Prabhupada diceva spesso una frase molto semplice per chiarire come una persona dovrebbe condurre la propria vita. E sentiamo da uno speciale Italia di Pradesh Das che cosa ci dice Srila Prabhupada su questo.
Srila Prabhupada oggi ci darà la sua opinione su quello che possiamo definire vita semplice, pensiero elevato, ma un discorso che ci riguarda proprio da vicino, riguarda questo argomento del survival, perché in effetti spiega come si possa vivere in una maniera semplice, facendo cose semplici, utilizzando una semplice tecnica per sopravvivere, ma dedicando invece tutto il resto della nostra grande intelligenza, quella dell'uomo è molto grande, alla vita spirituale. Srila Prabhupada inizia a parlare in questa conversazione con Kulashekara Das a Nuova Vrindavana, la fattoria dei devoti di Krishna in Virginia, nel giugno 1976. Quindi un anno prima della scomparsa di Srila Prabhupada. La civiltà occidentale è una civiltà cattiva, artificiale, che aumenta in modo falso le necessità della vita. Per esempio, prendiamo la luce elettrica. La luce elettrica ha bisogno di un generatore e per fare andare questo generatore c'è bisogno del petrolio. Non appena il petrolio finisce, allora ogni cosa si fermerà. Ma per avere il petrolio devi cercarlo con grande fatica e estrarlo scavando profondamente nella terra, qualche volta addirittura nel mezzo dell'oceano. Questo si definisce in sanscrito Ugra Karma, cioè attività orribile. Lo stesso scopo, cioè di illuminare, può essere ottenuto facendo crescere alcuni semi di ricino, premendoli e estraendone l'olio di ricino e mettendo l'olio in una pentola o in un contenitore con uno stoppino. Noi ammettiamo che la civiltà ha migliorato il sistema di illuminazione per mezzo dell'elettricità, ma per migliorare dall'olio di ricino, cioè dalla lampada ad olio di ricino alla lampada elettrica, per fare questo miglioramento l'uomo ha dovuto lavorare molto duramente. Voi avete dovuto andare nel mezzo dell'oceano e trapanare e estrarre il petrolio. In questo modo il vero scopo della vostra vita se n'è perso. Voi siete in situazioni precarie, costantemente morenti e costantemente costretti a prendere nascita in varie specie di vita. Come uscire, come essere liberi da questo ciclo di nascita e morte? Questo è il vostro problema. E questo problema è fatto per essere risolto nella forma di vita umana. Voi avete una intelligenza avanzata, progredita, per la realizzazione spirituale, ma invece di usare la vostra intelligenza avanzata per la realizzazione spirituale, la state utilizzando per aumentare, per migliorare, per passare dalla lampada a olio di ricino alla lampada a elettrica. E questo è tutto. Interviene Kulashekar Das, che dice: la gente direbbe che il tuo suggerimento non è pratico. Inoltre, l'elettricità dà molte altre cose, o fa molte altre cose oltre che produrre la luce. La maggior parte delle nostre comodità moderne dipende più o meno dall'elettricità. Srila Prabhupada. In questa vita puoi essere in grado di vivere molto confortevolmente, ma nella vita successiva puoi anche diventare un cane. Interviene Srila Kirtanananda e dice: la gente non ci crede in questo. Srila Prabhupada. Che ci credano o non ci credano è un fatto. Per esempio, un bambino non sa come egli non sa che egli crescerà e diventerà un giovane uomo, ma sua madre e suo padre lo sanno. Se il bambino dice: no, io non voglio crescere, non voglio diventare un uomo, questo è una cosa bambinesca. Il padre e la madre sanno che il bambino crescerà, diventerà un giovane uomo, e loro dovranno anche educarlo così che egli sia situato nel modo più opportuno. Questo è il dovere dei guardiani. Nello stesso modo, quando noi parliamo di trasmigrazione dell'anima, un mascalzone può dire: io non ci credo. Ciononostante, è sempre un fatto reale. Un mascalzone, un pazzo, può dire che la trasmigrazione non è vera, ma il fatto vero è che lui dovrà accettare un altro corpo in accordo alle qualità del suo sforzo in questa vita. Karanam guna sango siad sada sad yonijan masu. Srila Kirtananda Swami interviene dicendo: e se qualcuno dice questa vita nella quale si fa crescere i semi di ricino è molto difficile, e l'agricoltura in generale è molto difficile, è molto più facile andare in fabbrica per 8 ore, tornarsene a casa con il proprio denaro e godersela. Prabhupada. Magari tu ti diverti, puoi godere in questo modo, ma godendo tu ti dimentichi qual è il vero scopo della tua vita. E questa è una manifestazione di intelligenza? Ti è stato dato un corpo umano per migliorare la tua vita successiva. Supponiamo che tu diventi un cane nella tua vita successiva. Hai avuto successo? Devi conoscere la scienza della coscienza di Krishna. Allora, invece che diventare un cane, diventerai simile a Dio. Qui Pellicola Cieca dice: una volta nella casa di John Lennon a Londra tu hai detto che il trattore è la causa di così tanti guai al giorno d'oggi. Il trattore porta via tutto il lavoro per gli uomini e li costringe ad andare in città a lavorare, e così loro diventano legati nella gratificazione dei sensi. Io ho notato che la vita nella campagna è più semplice, più pacifica. È molto più facile pensare alla vita spirituale. Sì, risponde Srila Prabhupada, la campagna è meno disturbante, ci sono meno pesi sul proprio cervello. Basta che tu lavori un po' per il tuo cibo e il resto del tempo ti puoi impegnare nella coscienza di Krishna. Questa è la vita ideale. A questo punto Srila Prabhupada prende in mano un fiore e dice: guardate le piccolissime fibre in questo fiore. C'è qualcuno che è in grado di fabbricare questo fiore in una fabbrica? Delle fibre così sottili, così piccole? E guardate come sono brillanti i colori. Se voi studiate solamente un fiore, potete diventare coscienti di Dio. C'è una macchina che voi chiamate natura, e da questa macchina ogni cosa esce. Ma chi ha costruito questa macchina? Kula Shekhar risponde: a Londra tu hai detto che la gente non sa che i fiori sono dipinti da Krishna con il pensiero. Sì, risponde Srila Prabhupada. Pensi che senza un artista i fiori potrebbero venire fuori così belli? Sarebbe una sciocchezza pensare questo. Che cos'è la natura? È la macchina di Krishna. Ogni cosa viene fatta dalla macchina di Krishna. Così migliorate il vostro modo di vita qui a Nuova Vrindavana. Vivete in luoghi aperti, producete il vostro stesso cibo, cereali, producete il vostro stesso latte. Risparmiate il tempo, cantate Hare Krishna. Vivere in modo semplice e pensare in modo elevato. Questa è la vita ideale. Ma se voi aumentate le vostre necessità artificiali della vita, i vostri cosiddetti comfort, le vostre cosiddette comodità, e dimenticate qual è il vero lavoro della coscienza di Krishna, questo allora diventa un suicidio. Noi vogliamo interrompere questa politica da suicidio. Naturalmente noi non insistiamo che la gente interrompa, finisca il moderno avanzamento della tecnologia. Noi semplicemente presentiamo la formula semplice dataci da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Canta Hare Krishna. Ognuno nelle sue fabbriche tecnologiche può cantare. Qual è la difficoltà? Tu puoi andare avanti a spingere i bottoni della tua macchina e simultaneamente cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Kirtanananda Swami chiede: e se la gente prende il canto, gradualmente loro abbandoneranno la tecnologia? Naturalmente risponde Srila Prabhupada. Srila Kirtanananda chiede ancora: così tu stai seminando i semi della loro distruzione. No, risponde Srila Prabhupada, non distruzione, piuttosto costruzione. La ripetizione di nascita e morte, il costante cambiamento dei corpi, questa è la distruzione, ma con i nostri metodi tu puoi vivere eternamente. Tyaktva deham punarjanma naiti. Non sarai costretto ad avere un altro corpo materiale, ma senza la coscienza di Krishna, tata deantara prapti, tu devi accettare un altro corpo, che significa sofferenza. Così, che cosa è meglio? Accettare i corpi materiali, uno dopo l'altro, o non accettare più corpi materiali? Se noi finiamo le nostre sofferenze con questo corpo, questo è un segno di intelligenza. e se noi creiamo un altro corpo per altre sofferenze, questo è segno di poca intelligenza. Ma a meno che voi comprendiate Krishna, voi dovete accettare un altro corpo, non c'è nessuna alternativa.
Benissimo, allora anche questa volta siamo arrivati al termine del nostro tempo. Srila Prabhupada è sempre molto chiaro, molto esplicito, ed è proprio così, Dobbiamo utilizzare tutto il nostro tempo prezioso in questa preziosa forma, che è la forma umana, per fare in modo di tornare da Krishna subito in questa vita. Quindi con queste parole io vi saluto, un grande Hare Krishna a tutti quanti e mi raccomando, rimanete all'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.